Apriamo questa puntata con uno sguardo sulle evoluzioni repressive negli Stati Uniti e sul procedere lungo traiettorie imprese dal governo Trump. Dal governo Trump e dai grandi poteri tecnologici, dai think tank reazionari, da reti di interesse molto più estese rispetto alla sua arancione figura. Traiettorie che, come stiamo osservando in particolare durante questo suo secondo mandato, tendono verso l'autoritarismo sia sul piano estetico, sia sul piano culturale, sia sul piano materiale. Pensiamo appunto alle epurazioni politiche, alla costruzione del nemico, alla militarizzazione dell'ordine pubblico, alla militarizzazione della repressione. Sostanzialmente un progetto che tende all'eliminazione del nemico, non necessariamente fisica, ma quantomeno alla inagibilità dell'altro. Ecco, personalmente non sono mai stato un grande amante delle citazioni, ma negli ultimi giorni mi è venuto in mente il classicone, il prima vennero. Questo sermone del pastore antinazista Martin Niemöller, reso poi celebre e onnipresente verso la fine degli anni 60 e negli anni 70 grazie alla sua attribuzione a Bertolt Brecht. Prima vennero per gli zingari e nessuno fece niente, poi bla 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 per i comunisti e via dicendo, nel senso che rispetto agli Stati Uniti la parabola della costruzione del nemico interno, della costruzione di bacini di popolazione identificati come nemici dal campo neoreazionario statunitense sembra abbastanza muoversi lungo quella traiettoria. Se facciamo un riavvolgimento degli ultimi tempi, prima vennero per gli haitiani, accusati di mangiare animali domestici nei sobborghi di Springfield, una balla assoluta, costruita anche poi tra l'altro con filmati che ritraevano dichiarazioni di false figlie di haitiani che dicevano che alcune persone della loro comunità mangiavano gli animali domestici di altre famiglie, tutto ovviamente rilanciato dal profilo di Elon Musk stesso su X per costruire questa teoria del complotto appunto degli haitiani che mangiavano cani e gatti del vicinato. Poi vennero le truppe paramilitari dell'ICE per rastrellare soprattutto migranti dal Sud America dipinti come onnicomprensivamente facenti parte di gang criminali. Vennero ampliati i lager, i centri di detenzione, si legittimò il potenziamento ipertrofico di un apparato di sorveglianza e di targeting militare, di identificazione degli obiettivi gestito da Palantir per organizzare i rastrellamenti in modo algoritmico, i rastrellamenti nei luoghi di lavoro, davanti alle scuole, davanti alle chiese. Quindi il nemico divennero successivamente, dopo questa fase, divennero gli Antifa, divenne chiunque si opponga a questa evoluzione degli eventi, a persone col volto coperto che escono da macchine senza nessun tipo di insegna e rapiscono sostanzialmente le persone in mezzo alla strada o nei luoghi di lavoro. Antifa, che sostanzialmente è una categoria estensibile elasticamente a qualunque organizzazione ostile al mondo della nuova destra MAGA trampiana. E seguendo questa traiettoria, il prossimo nemico annunciato è il Partito Democratico nel suo insieme, quindi senza girarci attorno, l'opposizione all'interno di un contesto di democrazia liberale assolutamente blanda, bipolare come quello statunitense. Tra l'altro, per corroborare questo quadro narrativo, devono essere rimosse chirurgicamente le evidenze che potrebbero perturbarlo. A questo proposito, a metà settembre, subito dopo l'omicidio di Charles Kirk, è emerso come il Dipartimento della Giustizia, l'equivalente del nostro Ministero della Giustizia, il Department of Justice statunitense, abbia fatto sparire i dati quantitativi fino ad allora raccolti in una ricerca consultabile sul sito del Dipartimento della Giustizia statunitense, dai quali emergeva come invece l'estremismo di destra suprematista bianco negli Stati Uniti dagli anni 90 in avanti abbia mietuto più vittime, più omicidi politici di qualunque altro bacino conflittuale, dall'estremismo jihadista a gruppi anarchici o della galassia della sinistra radicale. Comunque, al di là di questo probabilmente inutile sguardo complessivo, entriamo più nello specifico, andiamo a osservare alcuni eventi recenti, partendo dalla relazione che si sta stabilendo tra rastrellamenti di persone immigrate negli Stati Uniti e alcune tecnologie da entrambi i fronti. Come dicevamo, oltre al consolidato ruolo di Palantir nell'elaborazione dei dati per compilare liste di persone da rastrellare, mettendo insieme all'interno dell'analisi algoritmica promossa dai prodotti come Gotham di Palantir, di questo grande colosso dell'intelligence privata basata sui big data sostanzialmente, e tra l'altro nata, come ben sapete, all'interno di un bacino dell'estrema destra reazionaria con Peter Thiel, Alex Karp e via dicendo. Oltre a rastrellare e compilare liste che si basano sui luoghi, le abitudini, gli orari, promuovendo determinati scenari operativi all'interno dei quali scatenare le truppe dell'ICE, ritorna sulla scena, appunto, oltre a Palantir, Clearview AI, azienda di riconoscimento facciale che ha costruito il suo set di dati biometrici rastrellando immagini, rubando immagini online dai profili internet di probabilmente quasi chiunque abbia un profilo social, perché ICE ha stipulato con Clearview un contratto da quasi 4 milioni di dollari per identificare e produrre materiale probatorio contro le persone che avrebbero interferito o attaccato gli agenti dell'ICE durante i rastrellamenti o nel corso delle proteste organizzate contro i suddetti rastrellamenti. L'altro evento, diciamo, di cronaca tecnologica riguarda invece Paragon Solutions, visto che l'amministrazione Trump ha riaperto ai contratti sugli spyware, quindi sulle tecnologie che prendono il controllo dei dispositivi mobili delle persone, bersaglio, ha riaperto ai contratti sugli spyware che erano stati ridimensionati da Biden. Quindi un contratto da 2 milioni di dollari con Paragon Solutions, che è quella che produce come suo prodotto di punta Graphite, azienda israeliana che vende appunto tecnologie di sorveglianza digitale, di hacking di Stato, dei telefoni, di malware di Stato, e li vende ai governi di tutto il mondo, compreso quello italiano, perché, come emerso negli scorsi mesi, giornalisti di Fanpage piuttosto che attivisti delle ONG sono stati spiati grazie a questa tecnologia, in questo caso per prendere il controllo dei dispositivi delle persone nel mirino dell'ICE e trasformare quei dispositivi in strumenti di sorveglianza contro di loro e contro le loro reti relazionali, perché questo fa Graphite di Paragon. Tra l'altro, tutto questo mentre nello statuto di Paragon le licenze per l'utilizzo dei suoi prodotti dovrebbero essere teoricamente vincolate ad ambiti di sicurezza nazionale come l'antiterrorismo, come ci avevano raccontato per esempio per i giornalisti italiani. Di fatto però, diventando Antifa una categoria assimilata all'interno del domestic terrorism, del terrorismo interno, ecco che probabilmente diventa legittima all'interno dello statuto di Paragon la vendita di licenze all'ICE. Ecco, dall'altro lato della barricata, sul fronte opposto, si sviluppano delle app come quella di Human Rights First, che non è la prima di questo genere, ma in generale app che consentono alle persone catturate dall'ICE durante i rastrellamenti, in quei pochissimi secondi quando vedono le persone col volto coperto uscire dai veicoli per catturarle, per rapirle, possono premere un bottone sul telefono e mandare in automatico un'allerta a una serie di contatti crittografati, quindi non accessibili quando il telefono verrà poi sequestrato, mandare segnali di allerta dicendo mi hanno arrestata, mi hanno arrestato, l'ICE mi ha catturata, a familiari, avvocati, reti solidali e via dicendo, visto che le persone stanno in alcuni casi semplicemente sparendo dopo la cattura, spariscono all'interno per giorni, per settimane, all'interno dei meandri, dei dispositivi di prigionia attivati e moltiplicati, estesi negli ultimi mesi, nell'ultimo anno. Nei casi più estremi proviamo a immaginare se una persona che sta venendo sequestrata a una persona per esempio non autosufficiente a proprio carico, a un animale, banalmente un animale domestico, pensiamo al clima che si è venuto a creare per cui per provare a sopravvivere o a mandare un segnale di aiuto si debba avere un bottone rosso da premere nel momento del rapimento. Ecco, tornando alle app, alle applicazioni sul fronte di resistenza all'ICE, abbiamo visto questa di Human Rights First, che è questo bottone d'emergenza. Altre app sono per esempio ICE Block e Coqui, che invece segnalano le posizioni, costruiscono delle mappe dinamiche compilabili dalle persone che si scaricano quest'app per segnalare le posizioni, i movimenti, i luoghi dei rastrellamenti, insomma una mappatura dei raid o degli avvistamenti sospetti delle pattuglie appunto di ICE e del DHS. Comunque la questione, provando a osservare queste dinamiche di evoluzione delle tecnologie, da un lato di tecnologie sorveglianti repressive in mano alle agenzie governative, dall'altro strumenti di autodifesa, la questione che mi sembra emergere è che da un lato si sviluppano tecnologie di attacco, dall'altro tecnologie di adattamento e non di vero e proprio contrattacco, quindi siamo in un campo probabilmente strutturalmente irreversibile, vista la stessa natura delle architetture digitali, di forte asimmetria, da un lato l'attacco, dall'altro una blanda autodifesa sostanzialmente. Tornando alla cronaca dell'ultima settimana, delle ultime settimane, partendo dalla scorsa, a Dallas c'è stata una sparatoria. Un cecchino ha sparato contro un centro di detenzione dell'ICE in cui sono morti e rimasti feriti solo migranti detenuti. E ritornano le scritte ritrovate sui proiettili di questo caricatore lasciato da questo ragazzo di 29 anni infognato di videogiochi che si è suicidato sul posto. Su un proiettile c'era scritto anti-ICE, scritte che sono state utilizzate per comporre questo elenco del DHS, del Department of Homeland Security, che accompagna la formale designazione di Antifa come gruppo terroristico. Vi leggo alcuni estratti di questo dispositivo prodotto dall'ufficio della Presidenza degli Stati Uniti il 22 settembre 2025 nella sezione 1, si definisce appunto Antifa come minaccia terroristica. Antifa è un'organizzazione militare e anarchica che invoca esplicitamente il rovescio del governo degli Stati Uniti, delle forze dell'ordine e del nostro sistema giuridico. Utilizza mezzi illegali per organizzare e attuare una campagna di violenza e terrorismo a livello nazionale per raggiungere questi obiettivi. Questa campagna prevede sforzi coordinati per ostacolare l'applicazione delle le leggi federali attraverso scontri armati con le forze dell'ordine, rivolte organizzate e violenti attacchi contro l'Immigration and Customs Enforcement, quindi l'ICE, e altre agenzie delle forze dell'ordine, nonché doxing sistematico e altre minacce, quindi dossieraggio e critiche diffuse sistematiche contro personaggi politici e attivisti. Antifa recluta a destra, radicalizza giovani americani per impegnarsi in questa violenza e quindi impiega mezzi e meccanismi elaborati per nascondere l'identità dei suoi agenti, nascondendo le sue fonti di finanziamento. Questo è molto importante, le sue operazioni nel tentativo di appunto inceppare le forze dell'ordine e reclutare ulteriori membri. L'articolo 2 di questo dispositivo ci spiega appunto la definizione di Antifa come organizzazione terroristica nazionale a causa del modello di violenza politica sopra menzionato, volto a reprimere l'attività politica legittima e a ostacolare lo Stato di diritto. Con la presente designo Antifa come organizzazione terroristica nazionale alla prima persona singolare, in quanto è un'emanazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come dicevamo, a questo ordine emanato dal Presidente degli Stati Uniti si aggiunge questo elenco del Department of Homeland Security con una serie di elenchi di azioni più o meno blande, più o meno radicali. La questione principale è la volontà di leggere fenomeni di ordine pubblico come fenomeni terroristici e fenomeni di guerra interna, anche se a bassa intensità. Ecco, questo ovviamente consente, non esclusivamente, sottolineavo prima il discorso sul finanziamento, consente non necessariamente l'arresto di determinate realtà, ma soprattutto il monitoraggio, la sorveglianza, la possibilità di indagare, di perquisire qualunque forma, qualunque organizzazione, associazione riconoscibile facente parte di tutto un contesto semplicemente ostile al culto MAGA, al culto di Donald Trump, al culto della destra reazionaria statunitense. Basta essere esplicitamente contrari ai rastrellamenti di persone migranti, basta essere un'organizzazione anche semplicemente di mutuo soccorso per famiglie di persone rastrellate dall'ICE, che si entra all'interno questo bacino di domestic terrorism. E pensiamo appunto quanta pressione, magari anche senza arrivare a incriminazioni, ma quello che conta è il clima di compressione dell'agibilità politica, che è probabilmente qualcosa di senza precedenti a questo livello, forse addirittura superiore al maccartismo, anche perché comunque McCarthy era un senatore, Donald Trump è il presidente degli Stati Uniti che sta emanando queste direttive e sta dettando una traiettoria molto precisa. Quindi ci sono stati poi i primi arresti di persone considerate facenti parte di questa organizzazione terroristica. I primi arresti Antifa sono avvenuti il 25 settembre a Eugene in Oregon per un presidio di fronte a un edificio dell'ICE. E sempre sull'Oregon e in particolare su Portland il focus personale, molto personale, di Donald Trump. Sabato 27 settembre 2025 il presidente Donald Trump ha annunciato di aver dato ordine al segretario della guerra, visto che non si chiama più Dipartimento della Difesa ma si chiama Department of War, Pete Hegseth, ha annunciato di aver dato appunto ordine a Pete Hegseth di inviare truppe statunitensi, quindi l'esercito statunitense, a Portland, perché Portland è devastata dalla guerra, truppe per proteggere le strutture dell'ICE sotto assedio dagli attacchi di Antifa e di altri terroristi interni. Ha anche aggiunto che in modo straordinario avrebbe dato il via libera all'uso della forza totale se necessario, questo appunto in una città statunitense, una città americana. Il presidente ha dichiarato questo. Portland rappresenta, come dicevo, una ferita aperta, un smacco personale per Donald Trump, perché è stata una di quella città molto calda durante le George Floyd riots, che appunto su quel quadrante erano state molto intense, e quindi è una città da disciplinare con l'esercito. Per concludere, parallelamente all'invio da parte di Pete Hegseth, segretario della guerra sotto impulso del presidente Trump, di truppe a Portland, sempre il segretario del Dipartimento della Guerra Hegseth ha confermato il conferimento delle onorificenze alla memoria che erano state cancellate dal suo predecessore. Per chi? Per i militari che avevano massacrato almeno 250 tra uomini, donne, bambine e bambini della popolazione Lakota Sioux nel piccolo genocidio di Wounded Knee, di questo episodio che è stato poi che in qualche modo è sedimentato anche nella cultura di massa come uno dei principali orrori dell'epoca dei cowboys, per intenderci, delle giubbe blu. Ecco, questo rimanda anche a una parte, però, questo conferimento di medaglia all'onore dei soldati che compirono questo piccolo genocidio a Wounded Knee rimanda a una parte dell'immaginario che si sta costruendo negli Stati Uniti, che la destra tecno-reazionaria sta costruendo, come quello appunto rilanciato da Palantir e compagnia varia all'interno di questa campagna che si chiama Reindustrialize America, con le immagini dei pionieri in carovana, immagini appunto dell'Ottocento con in bianco e nero, con queste carovane di pionieri nel selvaggio West sorvolati da cacciabombardieri stealth ipertecnologici. O da varie grafiche che stanno spopolando all'interno del mondo dell'estrema destra, che stanno costruendo il nuovo immaginario della nuova destra trampiana, immagini spesso generate con intelligenza artificiale che mitizzano la colonizzazione bianca e la cosiddetta frontiera dell'Ottocento, identificandola come frontiera con il mondo non civilizzato e quindi i bianchi civilizzatori che distruggono e costruiscono. Ecco, arrivando per concludere a questioni meno simboliche rispetto all'immaginario dinamico in costruzione delle nuove destre statunitensi, c'è stata l'incriminazione dell'ex direttore dell'FBI, che è qualcosa di abbastanza significativo all'interno di un processo che tende verso la costruzione di un governo autoritario. L'ex direttore dell'FBI, James Comey, è stato incriminato per aver indagato su Donald Trump per il cosiddetto Russiagate. E in ultimo sta emergendo all'interno di una sorta di nuova teoria del complotto come dopo aver graziato personalmente Donald Trump gli insorti reazionari del 6 gennaio con quell'attacco protoinsurrezionale a Capitol Hill, sta circolando la teoria secondo la quale ci sarebbero stati in realtà oltre 200 agenti infiltrati dell'FBI che avrebbero dato vita alle violenze di quel giorno. Ecco, tutti questi dati compongono lo scenario di transizione verso una forma di potere autoritario. Questo secondo me è il dato interessante. Trump, molto basso nei consensi reali, vuole una guerra civile sostanzialmente a bassa intensità, la sta costruendo e soprattutto la sta raccontando, la sta rappresentando narrativamente, perché è molto probabile che ci fosse mai una guerra civile a bassa intensità negli Stati Uniti, la vincerebbe la destra, la tecnodestra oligarchica, visto soprattutto quanto ha tutto l'apparato sorvegliante, tutto l'ambiente sorvegliante e progressivamente tutti i principali apparati di comunicazione efficaci nella contemporaneità, e penso ai social media, dalla sua parte. E soprattutto sta costruendo delle milizie politicamente fidelizzate come ICE e come quelle afferenti al Dipartimento della Sicurezza Nazionale, DHS.